105 Live, Radio Vaticana in diretta.
Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Gentili ascoltatori, ben trovati nello spazio dedicato a Roma da Nicoletta Fattorosi Barnaba. Siamo nella Settimana Santa e pensiamo all'imminente Pasqua di Resurrezione. Tutte le abitudini che sono intorno a questo giorno, oltre ovviamente al discorso strettamente spirituale, sono state già vagliate nella nostra trasmissione tante volte. Questa mattina ci leghiamo un attimo a quello che è la mattina della domenica di Pasqua con la colazione di Pasqua, grazie anche a un graditissimo ospite qui presente con noi, che è il dottor Mario Mazzetti di Pietralata, gastroenterologo e autore del libro Prima colazione, come e perché, edito da Agra. Buongiorno dottore e benvenuto tra noi.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, qui parliamo di una colazione di Pasqua dopo 40 giorni di digiuno, più o meno, che allora poi il digiuno si faceva veramente, oggi è un po' più così lento questo digiuno, e sappiamo che appunto non si mangiava niente di buono, poche cose, molto pesce, molto baccalà più che altro a Roma, e questi tormenti della fame, ci dice Livio Iannattoni, si facevano preoccupanti quando nell'aria casalinga il profumo della voluminosa pizza ricresciuta ci giocava un brutto tiro e il martirio dell'acquolina in bocca durava per tutto il sabato, quando nella sala da pranzo ogni cosa era pronta per la benedizione del prete, che arrivava appunto il sabato precedente e si trovava di fronte a una tavola con la tovaglia bianca, tutte le erbe che erano state prese, erbe, fiori, quindi veramente era bello anche dal punto di vista proprio dell'occhio. E su questa tavola che cosa c'era? C'era un po' di squaglio di cioccolata, perché ricordiamo che lo squaglio è durato molto a lungo, perché la cioccolata dura, solida, è arrivata nel 1800. Questa famosa pizza ricresciuta, salame corallino, l'uovo tosto, come dicevano a Roma, che era l'uovo sodo. E in tempi più recenti, al posto della pizza ricresciuta, troviamo una colomba già preconfezionata che ricorda un po' l'atto della Genesi, quando una colomba ritorna da Noè, tiene nel becco un ramoscello di vino che è un messaggio di pace. Il castigo divino è concluso, le acque del diluvio si sono ritirate, quindi è un'epoca nuova di non proprio resurrezione, ma sicuramente di pensiero nuovo per un nuovo futuro e un nuovo patto di alleanza. Quindi un rinnovamento spirituale. Ma lei, dottore, ha dei ricordi di bambino di questa colazione di Pasqua? Mi diceva prima.
Io ho fatto il chierichetto per molti anni alla parrocchia di San Vitale, in Via Nazionale.
Bellissima.
E accompagnavo il sacerdote in tutte le case dei cittadini che abitavano intorno alla chiesa per benedire la casa, e quindi assistevo a questo spettacolo di queste tavole imbandite, stupendamente imbandite,
con profumi peraltro,
molto allettanti,
Iannattoni, certo. E quindi lei ha scritto, poi passiamo dalla colazione di Pasqua a quello che è la colazione, ha scritto un libro sulla colazione.
Sì.
Perché un libro sulla colazione?
L'idea è nata dal fatto che alcuni ricercatori romani dell'INRAN hanno fatto uno studio per dimostrare che la colazione, fare colazione, è la migliore prevenzione per l'obesità.
Addirittura.
Chi
e molti
fa
non la
colazione
fanno.
Poi ingerisce meno grassi, meno calorie durante la giornata.
Quindi
è un tema quindi di grande attualità.
Certo.
E siccome questa colazione si è andata un po' frammentando, ha perso un po' quel ruolo che c'aveva all'inizio di riunione familiare, di un pasto fatto con serenità, eccetera, invece tutti vanno di fretta, di corsa, e si finisce per saltarla, oppure per farla più tardi, alle 10:30, alle 11, che è un'altra cosa.
Certo, perché proprio rompeva il digiuno dalla cena, diciamo, no?
Certo.
Questa colazione,
certo,
quindi era
certo.
Importante e è importante per il
nostro
organismo. Importante,
faceva fronte allo stress che durante la notte col digiuno aveva impoverito di zucchero il cervello.
certo, e quindi dobbiamo caricare questo cervello. Senta, ma il libro come si divide? Perché non è solo lei che ha scritto, no? Lei ha demandato anche ad altri.
No, beh, io ho avuto sempre questa passione di vedere qual è il ruolo che l'alimentazione ha in tutti i fenomeni culturali che noi viviamo dalla mattina alla sera, e quindi ho voluto far fare un'indagine su vedere qual era il ruolo della colazione nella letteratura, nella pittura, nel teatro, nella poesia.
Infatti si parla di letteratura, cinema, poesia, veramente santi, abbiamo la colazione dei santi, poi ne riparleremo dopo. Però, se mi permette, devo leggere qualche parola dal primo capitolo scritto da lei, perché veramente i nostri ascoltatori capiranno perché. Da molti anni, sono sue parole, poi le lascio la parola ovviamente, preferisco fare la prima colazione a casa. Preparo il caffè con la moca da unire al latte scremato. In questo modo posso intingere i biscotti perfettamente allineati tra loro e tenuti insieme tra pollice, indice e medio. La prima singola immersione interessa un terzo circa della lunghezza dei biscotti. No, qui è proprio una filosofia di fare colazione del biscotto con il cappuccino.
Sì, perché
allora,
bisogna
ci dica qualcosa lei.
Bisogna evitare che caschi il tutto, perché se si rammollisce troppo casca nel latte e finito tutto.
E quindi il gusto si perde praticamente.
Certo.
No? Ecco, e quindi ecco, è molto carina questa sua inno alla prima colazione, come ha detto lei, perché ci teneva a sottolineare questo pasto così importante per noi. Poi c'è un libro dedicato a Roma, e qui siamo nel nostro, perché noi è uno spazio dedicato a Roma, questo, sia nelle antichità che poi attraverso i sonetti del Belli, che spesso ci accompagna nelle nostre camminate fantastiche a Roma. E mi piacerebbe proprio leggere, se mi permettete, questo sonetto intitolato La colazione nova, per vedere la differenza anche che c'era tra la colazione, diciamo, dei più abbienti e quella del popolo, che poi è il Belli, ci dà proprio questo affresco sul popolo romano. Allora, se io voglio fa una buona colazione, empio la notte un bicchier d'acqua pieno, opro li vetri, lo metto al sereno sarebbe all'aperto, e poi vado a ronfà come un portrone. La mattina che viè, pio un cantone di pagnotta rifatta che più o meno fa avanzamento la sera quando ceno, l'inzuppo, lo pasteggio e sto benone. Che vo sentì? Caffè, granita sarebbe, panna, zabuglione, rosse d'ova, te se dà ad ogni sapor come la manna. Domani, nanna mia, tu viemme a trova, e senza tanti complimenti, nanna, tu sentirai una colazione nuova. Quindi questa colazione semplicissima diventa una meraviglia.
Fantastica.
Appunto anche alla fantasia di chi ha poco e quindi si deve accontentare. I romani antichi, nell'altro capitolo appunto si parla degli antichi, mangiavano tre volte al giorno, un po' come noi quindi, no? Perché lei parla di prima colazione, ma i romani tre volte mangiavano.
Sì, sì.
E quindi questo ientaculum, che sarebbe la prima colazione, è una colazione che però riprende un po' quello che noi facciamo oggi, perché i romani veramente ci hanno dato degli esempi di vita che oggi noi ritroviamo, quale quello di mangiare da soli, perché i romani antichi mangiavano soli, con fretta, con poco, senza lavarsi le mani, dice Seneca. Quindi c'è sempre questa Seneca sottolinea queste cose.
E facevano colazione in piedi.
Velocemente, quasi
sì.
Come al bar, oggi
sì,
noi
sì.
Facciamo praticamente. Ma che cosa mangiavano? Pane, formaggio, a volte uova, carne e frutta, che si portavano dalle cene a cui erano stati invitati la sera precedente a cui portavano un tovagliolo per mettere gli avanzi e portarseli a casa. Questa è un'altra cosa che i romani facevano regolarmente. Quindi Marziale difatti ci dice: portatevi sempre, quando siete invitati, un tovagliolo, in modo da portarvi a casa gli avanzi la mattina dopo avete la colazione fatta. Questa colazione era fatta di pane, abbiamo detto, molto duro, ecco perché è inzuppato. E qui torniamo ai suoi biscotti. Il pane dei romani era duro perché non conoscevano il lievito praticamente, no? E oggi i biscotti che lei mangia li inzuppa per mantenere questo duretto del biscotto,
certo,
no?
Certo.
Ma avevano l'acqua e il vino, i più abbienti anche, diciamo, sempre qui, no? Il farro era il cereale che usavano più spesso per fare una specie di focaccia, e è interessante, ogni tanto parliamo di etimologie nella nostra trasmissione, che proprio la farina viene da farro, perché il nome far è proprio la farina che viene fuori dai vari cereali, cioè quindi non è solo di farro, ma poi è andata a coprire tutte le farine di tutti i cereali che verranno anche usati dopo, quando a Roma arriveranno i grani duri e teneri dalla Sicilia. Quindi non era più il farro, ma era un modo un pochino più buono di fare il pane. C'erano, prima si faceva in casa il pane e poi dopo si aprono delle botteghe, dei pistores, proprio perché erano quelli che pistavano i chicchi dei vari cereali, senza però pulirli, con la pula, quindi ecco perché era anche duro molto probabilmente. Certo. Ma domando al gastroenterologo, la pula era importante per la digestione?
Importantissima, perché è un fattore di salute, perché stimola l'intestino, mantiene un habitat intestinale molto più sano. Quindi, è quello che oggi raccomandiamo a tutti i pazienti, di mangiare la crusca.
Certo.
Solo che la crusca oggi è un po', forse non è tanto pulita, perché è contaminata in mille modi, ma ci sono molti modi per mangiare
la pula, diciamo,
quella che materiale rimane simile.
Certo. Poi l'altra cosa importante erano i formaggi la mattina. Noi questo ce lo siamo un po' dimenticato, perché la nostra colazione è molto differente da quella dei romani antichi, perché è dolce. Certo. Abbiamo messo molto dolce nella prima colazione. I formaggi, che erano quasi esclusivamente nell'antica Roma di capra e pecora, perché sappiamo che i romani avevano queste, soprattutto diciamo dalla Toscana in giù c'era quasi sempre capra e pecora, mentre nel nord c'erano più bovini. Questi formaggi erano di consumo immediato, così essiccati al sole, addirittura salati e immersi nella salamoia, oppure conoscevano anche i formaggi affumicati, che venivano affumicati con una procedura con il legno di melo o con le stoppie. C'era anche il formaggio preparato con il latte di capra, che amava moltissimo l'imperatore Augusto, era pazzo di questo formaggio, ma doveva venire dalla valle del Velabro. Quando noi diciamo così sembra chissà dove, la valle del Velabro è sotto al Palatino praticamente, quindi dove c'è il Circo Massimo. L'altro elemento importante, che poi ci riporta anche alla Pasqua, erano le uova. Le uova è un alimento, lei mi insegna, ricco, no? Penso, perché
molto nutrienti.
Quindi se noi prendessimo un uovo a colazione, potremmo
una
arrivare
di proteine ideale.
Difatti, potremmo arrivare abbastanza in là poi nella mattinata, no? E nella dieta alimentare le uova nei romani c'erano sempre. Sappiamo che c'è un detto che si dice ab ovo, perché finiva usque ad malum, cioè dalle uova si incominciava la cena, che era il pasto principale, e si finiva alla frutta ad malum, no? Con i pomi. Quindi le uova sono sempre presenti. E la cosa interessante è che tutti gli animali che facevano uova, i produttori di uova come animali, erano sempre molto ben accetti, diciamo, tra i romani, e soprattutto alcuni, pensate, quelle a Giunone erano dedicate anche le famose oche di Giunone, no? Quindi veramente era un animale molto amato dai romani. Ma torniamo a noi e al suo libro. C'è un capitolo sulla colazione dei santi e la colazione con i santi, in cui c'è addirittura l'etimologia poi di colazione, perché si risale addirittura a San Benedetto. E dice, se lo legge lei, qui.
Certo. Il nostro piccolo viaggio inizia proprio qui, dalla regola di San Benedetto, che dà il nome all'oggetto della nostra ricerca, la colazione. A partire dal IX secolo, gli abati benedettini concessero ai religiosi di bere verso sera, per ristorare le forze stanche del giorno, un bicchiere di vino prima di compieta. Tale ristoro si prendeva in comune mentre si faceva la lezione della sera, chiamata conferenza, collazio in latino, collazio collationis, tradotto in italiano poi è venuto fuori colazione.
Certo, quindi mettere insieme qualche cosa.
Le persone.
E qualche cosa pure poi, no?
E mangiare insieme ascoltando letture sacre.
Certo, questo. E in questo, diciamo, capitolo di santi con la colazione si parla appunto di vari santi, come Santa Francesca Romana, che noi conosciamo come Ceccolella, la colazione di Madre Teresa di Calcutta, che voleva fare come facevano tutti i poveri, e arriviamo addirittura a Giovanni Paolo II, e qui leggo queste tre righe sul Papa che ci ha lasciato da 2 anni fa. Diversa invece l'usanza di Giovanni Paolo II, che anche durante la prima colazione, fedele all'usanza familiare polacca, comune soprattutto nelle aree rurali, beveva il kompot, infuso a base di frutta cotta, zucchero, molto corroborante. Quindi anche la frutta nella prima colazione?
Certo, molto salutare.
Quindi è importante mettere vari elementi.
È salutare perché sono zuccheri complessi, da preferire allo zucchero lo zucchero puro e semplice semolato, perché semolato non è favorevole all'organismo.
Certo, senta, il miele invece che i romani usavano miele, molto?
Bene, perché è ricco di fruttosio, è un alimento molto sano.
E ingrassa meno dell'altro zucchero, visto che alcuni ascoltatori saranno interessati anche a questo.
No, in sostanza è sempre un dolce e come tale va preso sempre con misura.
Certo, certo, però insomma è corroborante, quindi di prima mattina va bene. Quindi da questa colazione con i santi ritorniamo un attimo alla nostra Pasqua e riguardiamo un attimo il discorso dell'uovo. Perché l'uovo a Pasqua sempre così legato? Perché diciamo che l'uovo è sempre stato visto come nascita, come rinascita, come il simbolo del ritorno alla vita, e erano sempre associate le uova, anche prima del cristianesimo, alla primavera. Con l'avvento del cristianesimo, l'uovo diventa il simbolo della risurrezione di Cristo.
Esattamente.
È il simbolo più rappresentativo della Pasqua e la tradizione di scambiarsi le uova si fa risalire addirittura a 3.000 anni avanti Cristo con i persiani. Nella nostra epoca, diciamo, dal 1176, quando l'abate di Saint-Germain-des-Prés donò a Luigi VII, che era appena tornato a Parigi dalla seconda crociata, tantissimi prodotti, ma soprattutto tantissime uova, quindi quasi un bene augurare che tutto torni come prima. La tradizione cristiana, abbiamo detto, ha il segno della resurrezione e dal Medioevo in poi si tingono le uova che si fanno sode. Abbiamo detto prima l'uovo tosto a Roma si chiamano, le uova sode, però c'è questa tradizione di colorarle. E questo è perché c'era una leggenda legata a Santa Maria Maddalena che, tornando dal Santo Sepolcro, che era rimasto vuoto, incontrò San Pietro, che non le credette e le disse: «Ti crederò solo se le uova che porti nel cestello si coloreranno di rosso». Immediatamente le uova assunsero un colore purpureo e lo scettico Pietro fu costretto a piegarsi davanti a cotanto miracolo. Da allora le uova prima erano tutte quante rosse perché era il sangue di Cristo praticamente, e poi dopo invece siamo arrivati a colori più primaverili. Ma l'uovo, da uovo sodo passiamo anche all'uovo di Pasqua, perché abbiamo parlato dello squaglio di cioccolata, sì, come diceva Iannattoni, ma poi è arrivata questa cioccolata, non sempre così accettata.
Beh, adesso è un fenomeno consumistico, è nata è stata importata in Europa dai gesuiti e poi osteggiata dai domenicani, perché si erano resi conto che la cioccolata era un tonico nervino e quindi poteva essere considerata come una droga,
creava quasi una dipendenza, insomma,
poteva creare una dipendenza. In realtà poi si è visto che questo invece è un alimento molto sano e che fa molto bene, e quindi questa polemica, che è del 1500,
è un fatto storico però è interessante vedere come nella storia
superata.
Certo, ci siano anche questi momenti così sui vari cibi e alimenti che hanno fatto parte della storia nostra. Certo, qui di Roma antica sulla cioccolata non possiamo dire niente, perché dopo Colombo, quindi certo, non possiamo stare assolutamente in silenzio, a parte questo fatto delle uova sode, che peraltro i romani conoscevano e facevano anche le uova con infrittata, quella che noi oggi chiamiamo l'omelette, spesso aggiungendo un po' di farina di farro e il latte, quindi diciamo che è una frittata un po' come la nostra, un omelette praticamente come abbiamo noi. Quindi le uova sono state importanti nella storia nostra, e sappiamo anche che l'uovo nel Medioevo, abbiamo detto le colorazioni, piano piano, a secondo a chi si dovevano regalare queste uova, diventavano più preziose. E arriviamo alle uova di Fabergé, che sicuramente qualcuno si ricorderà, che nel 1833 lo zar Alessandro diede a questo famoso orafo da confezionare queste uova, che veramente sono preziosissime, perché lì l'uovo sodo non c'entra proprio più niente, certo, solo la forma che rimane, e veramente sono dei gioielli veri e propri. Gli zar sappiamo perfettamente che avevano proprio delle collezioni di queste uova di Fabergé. Le uova di cioccolata di oggi, che stanno sulla nostra tavola, sono importanti soprattutto anche per i bambini che cercano la sorpresa. Questo fatto della sorpresa è legato al pulcino che nasce, quindi oggi però queste sorprese hanno vari tipi di giochi eccetera eccetera diversi, quindi anche qui abbiamo perso un po' il significato. Ma tornando alla colazione di Pasqua, prima della trasmissione lei mi diceva che questo è un uso che lei sta vedendo scomparire.
Io sono rimasto smarrito quando ho cercato di ricostruire il significato, la diffusione di questa tradizione, e ho visto che in molte famiglie questa colazione di Pasqua è scomparsa, mentre in altre per persiste con grande tensione, con grande determinazione. Come tutte le cose, c'è chi mantiene la tradizione, chi la supera e la dimentica. Però certo, a me, che Chierichetto, che ha fatto questo lavoro per anni, sentire che qualcuno chiede le uova colorate cascando dalle nuvole mi ha fatto male.
Certo, perché purtroppo è una mancanza anche di così tradizione che viene, non abbiamo più. Noi è importante anche ricordare questo, perché lei diceva del sacerdote che benediceva tutti i cibi, no?
Certo.
Oggi non abbiamo più tanti sacerdoti che possono fare questo, purtroppo, e il Pater Familias ormai che fa ormai questa benedizione ai cibi, in genere la mattina, con un rametto di olivo e l'acqua santa, come dicevano a Roma, l'acqua santa fresca, cioè quella che era stata fatta nella notte, nelle cerimonie della notte del Sabato Santo, no? Con l'olivo della Domenica delle Palme, cioè questa benedizione dei cibi che appunto rimane ultima superstite, forse in alcune famiglie, nella nostra si fa ancora, perché siamo legati a questa nostra Roma che sta scomparendo. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite, dottor Mario Mazzetti di Pietralata, che con il suo libro Prima colazione, come e perché, edito da Acra Editrice, ci ha svelato i segreti della prima colazione in tanti momenti. Ringraziamo anche la regia con Eva Rorman, Elena Carlson e il tecnico Gustavo Messina. Salutiamo i nostri ascoltatori che ci seguono con affetto, auguriamo a tutti una serena Pasqua di resurrezione, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto da Nicoletta Fattorosi Barnaba.